Il secondo giorno è passato. Ve ne rimangono altri 8 per lavorare diligentemente e con ardore. Il secondo giorno, un po' meglio del primo, ma ci sono ancora difficoltà. Com'è irrequieta, sfuggente, incostante la mente, così instabile, così agitata, senza pace né tranquillità. Così selvaggia come un animale selvatico, una mente scimmia che si aggrappa da un ramo all'altro, da un oggetto all'altro, agitatissima, selvaggia. Come un toro selvaggio, un elefante infuriato, che irrompe in un villaggio e mette tutti in pericolo e provoca disastri. Ma una persona esperta e saggia addomestica questo elefante, questo toro infuriato, lavorando con molta pazienza e costanza. E quando questo animale selvaggio è domato, addestrato, allora la sua enorme forza viene messa al servizio dell'uomo e diventa utile alla società. Quella forza che rappresentava un grande pericolo per l'uomo si è trasformata in un grande vantaggio. Così anche per questa mente selvaggia. Se non è domata, addestrata, è molto pericolosa, molto dannosa. Ma se la domiamo e la ammaestriamo, la sua forza enorme ci viene in aiuto. E non c'è confronto tra la forza della mente e quella di un elefante selvatico. La mente è di gran lunga più forte e potente. Nessuno ci può danneggiare più della nostra stessa mente. E nessuno ci può aiutare più della nostra mente allenata, domata, disciplinata. Ci vuole molta pazienza per addestrare un elefante, e un domatore esperto non prova irritazione né odio verso un toro o un elefante selvaggio. Lavorerà con grande pazienza, con pazienza e costanza. Così voi dovete trattare con pazienza la vostra mente selvaggia. Vorreste addomesticarla in 1 o 2 giorni? Oh no, no. Vi irritate perché non si lascia addomesticare. Ho dato 2 giorni della mia vita e la mia mente non è ancora domata. Più vi agitate e irritate, più la mente diventa selvaggia e pericolosa. Pazienza. Dovete lavorare con grande pazienza, ma anche con grande costanza. Continuamente, continuamente. Alla fine vincerete. La mente è destinata a disciplinarsi, ma dovete lavorare. Nessun altro lo può fare al vostro posto. Dovete combattere la vostra battaglia. Dovete lavorare per la vostra salvezza, la vostra liberazione. Nessun altro può farlo per voi. Chi è già riuscito a controllare la propria mente, a purificarla? Chi ha raggiunto la liberazione e l'illuminazione, con tutto l'amore e la compassione vi indicherà la via. Ma voi stessi dovete camminare su questa via. Passo dopo passo, dovete arrivare alla meta finale. Nessuno vi prenderà sulle spalle per portarvi fin là. Nessuno può prendere un altro sulle proprie spalle fino alla meta finale. Impossibile. Ogni individuo deve lavorare. Naturalmente, quando cominciate a camminare sul sentiero del Dhamma, il sentiero della liberazione e dell'illuminazione, la legge universale di natura è tale che vi sintonizzate con le buone vibrazioni delle persone sante, le buone vibrazioni del Dhamma, e ne ricevete ispirazione e forza. Cominciate a ricevere molto aiuto. Lo so per esperienza personale, e anche per l'esperienza di tanti studenti, riceverete supporto. Chiamatela grazia, chiamatela misericordia o come volete, riceverete sostegno. E tuttavia dovrete percorrere ogni passo del sentiero. Un episodio della vita di Gotama, il Buddha. Una volta egli si trovava in un grande centro di meditazione nella città di Savasthi, la capitale dello stato di Kosala. Un gran numero di monaci e monache veniva a imparare Vipassana da lui. E anche moltissimi laici, uomini, donne, venivano da lui per imparare questa tecnica e ne traevano giovamento. Un tale, che veniva soltanto ai discorsi serali, ma non praticava mai, una sera arrivò in anticipo, quando il Buddha era solo. Gli si avvicinò, lo ossequiò e disse: «Signore, c'è una domanda che continua a tormentarmi, ma esito a farla quando c'è tanta gente intorno. Ora che siamo soli, chiedo il permesso di fare una domanda». «Coraggio, non ci dovrebbe essere alcun dubbio nella tua mente riguardo al Dhamma. Continua». «Signore», disse l'uomo, «sono molti anni che vengo qui. Capisco l'insegnamento e lo apprezzo. Ma esamino le persone che vengono qui per imparare e ho notato che alcuni di loro sono diventati pienamente liberati, pienamente illuminati. Dal loro comportamento e dal loro stile di vita, da come agiscono con gli altri e nelle varie situazioni, è chiarissimo che sono liberati. Parecchi altri non sono completamente liberati, ma la loro vita è molto cambiata. Ho notato un gran cambiamento in loro, e per il meglio. Ci sono altri però, come me, nessun cambiamento. Siamo rimasti tali e quali. Ciò che mi domando, Signore, è questo. Lei è così potente e così compassionevole. Se qualcuno viene e prende rifugio in lei, perché non usa tutto il suo potere e la compassione per liberarlo? Perché alcuni rimangono non liberati o liberati a metà? Ecco il dubbio che mi tormenta. Buddha sorrise. Non faceva che insistere su quel punto, ma la gente non voleva capire. Che poteva fare se non continuare a spiegare? E le sue spiegazioni erano sempre diverse a seconda del tipo di mente dello studente che aveva di fronte. A volte rispondeva interrogando a sua volta, e così fece anche allora. «Dimmi, da dove vieni?» «Signore, sono di questa città, di Savasti, la capitale del Kosala». «Oh no, no, i tuoi lineamenti dicono che non sei di questo paese. Ti sei stabilito qui, ma venivi da un altro stato». «Sì, è vero, signore, vengo dal Magadha, da Rajgiri. Mi sono stabilito qui da alcuni anni». «Bene. Essendoti stabilito qui, non hai più alcun rapporto con Rajgiri, con il Magadha? Non ci vai più?» «Oh no, signore, continuo ad andarci. I miei parenti, i miei amici e i miei affari sono là. Ci vado parecchie volte all'anno». «Capisco. Continui a viaggiare fra qui e Rajgiri. Perciò conosci molto bene la strada che porta a Rajgiri, avendola percorsa così tante volte». «Sì, signore, la conosco molto bene». «Ora dimmi, essendoti stabilito in questa parte del paese, devi esserti fatto molti amici qui. E alcuni di loro ti saranno diventati molto intimi, non è vero?» «Sì, signore, alcuni mi sono divenuti molto intimi». «Certamente quelli dovrebbero sapere che non sei di queste parti, che vieni da Rajgiri, nel Magadha, e che sei venuto ad abitare qui. E sapranno anche che continui ad andare e tornare da Rajgiri parecchie volte all'anno». «Sì, signore». «Allora queste persone sanno che conosci molto bene il cammino tra qui e Rajgiri». «Sì, signore». «Alcuni ti avranno chiesto: com'è questo cammino? Lo tieni segreto o glielo spieghi?» «Che segreto, signore? Glielo spiego molto chiaramente. Parti da Sravasti, vai verso est, poi vai da questa parte, poi da quella, giri a quel punto, poi a quell'altro e arrivi a Varanasi. Continui in quella direzione, poi in quest'altra, giri di qua, poi di là e raggiungi Gaia. Procedi in questa direzione e arriverai a Rajgiri. Spiego la strada molto, molto chiaramente». «Questo significa che tutti quelli a cui hai spiegato il cammino devono essere arrivati a Rajgiri?» «E com'è possibile, signore? Se uno non ha percorso quel cammino, come può raggiungere Rajgiri?» «Giovanotto, è quello che continuo a ripetere ogni giorno. Qualcuno viene da me perché si è reso conto che qui c'è una persona che è completamente liberata, che ha raggiunto la meta finale. Mi chiede: qual è la via? Gliela tengo segreta? No, gliela spiego molto chiaramente. Cammina in questo modo e raggiungerai questa e questa stazione. Continua a camminare e raggiungerai la meta finale. Ma se uno ascolta soltanto e dice sadhu, sadhu, sadhu e si inchina 3 volte, ma non fa neanche un passo sul sentiero, come può raggiungere la meta? Cosa posso fare io? Ho mostrato il cammino, il mio lavoro è fatto. Se qualcuno incomincia a percorrere il sentiero e fa un primo passo, sarà un passo più vicino alla meta. Qualcuno ha fatto 100 passi lungo il sentiero e 100 passi più vicino alla meta. Qualcuno ha percorso tutti i passi del sentiero e è giunto alla meta. Ogni individuo deve percorrere il sentiero, nessun altro può farlo al suo posto. Se ho sete e qualcun altro beve, la mia sete non si estingue. Per calmare la mia sete, devo essere io a bere. Se sono malato e qualcun altro prende una medicina, il mio male non verrà curato. Sono io che devo prendere la medicina. È così semplice, eppure nessuno vuole lavorare. Aspettiamo che qualche potere soprannaturale, molto gentilmente, faccia qualcosa per noi. Ma non funziona. Ogni individuo deve lavorare per la propria salvezza, deve personalmente percorrere ogni passo del sentiero. Lo ha spiegato il Buddha, nella lingua che parlava, il Pali, la lingua in uso in India in quei giorni.
Tumme ikke change atapan akkataru tathagata akkataru tathagata tumme ikke change atapan.
Dovete lavorare con impegno e ardore per la vostra liberazione. Tathagata indica colui che ha raggiunto la liberazione. Il significato letterale della parola Tathagata è colui che è giunto alla meta finale della verità ultima, la verità eterna. Chi è diventato Tathagata, che ha raggiunto la meta, con grande compassione vi indicherà il sentiero. Questo è il sentiero. Akkataro si limiterà a indicare questo è il sentiero.
Akkataru Tathagata.
Chiunque abbia raggiunto quella meta si limiterà a mostrare il sentiero. Ogni individuo deve camminare sul sentiero, deve realizzare la propria salvezza. Se si è convinti di questo, e prima ci si convince meglio è, se si accetta il fatto che devo camminare sul sentiero, devo fare ogni passo per raggiungere la meta. Allora viene spontanea la domanda: cos'è questo sentiero e come percorrerlo? Per tutta la vita il Buddha ha continuato a spiegare questo sentiero, il Dhamma. Dhamma significa legge. Dhamma significa legge, significa verità, significa natura. La legge di natura, la legge universale di natura che governa l'intero universo, animato e inanimato. Mai settario, è universale. Si deve capire cos'è questa legge, cos'è questa natura. Si deve comprendere che se infrango la legge, sono punito qui e ora. Se vivo in linea con la legge, in accordo alla legge, comincio a essere ricompensato. Comincio a muovermi verso la meta della liberazione. Questo è il sentiero. Qualcuno si recò da lui e chiese: Signore, in poche parole, in parole semplici, cos'è il sentiero? Non capisco alte filosofie e cose di quel tipo. Il Buddha sorrise. Il Dhamma non è un'alta filosofia, è per essere praticato e tutti devono capire cos'è. Se non lo si capisce e se ne fa un gioco intellettuale, non serve. Il Dhamma viene sempre spiegato con parole molto semplici. D'accordo, ve lo spiegherò ancora una volta, disse il Buddha, e spiegò in poche parole. Di nuovo, ecco le sue parole, nella lingua che parlava in quei giorni.
Sabbe papasya karanam kusalasya upasampada sacitta pariyodapanam etam buddhanasasanam etam buddhana sasanam.
Sasanam è l'insegnamento. Buddhana, tutti i Buddha. Questo è l'insegnamento di tutti i Buddha. Egli non disse mai questo è il mio insegnamento. Buddha non è un nome proprio, ma significa persona illuminata, liberata. Il suo nome era Gotama. Diventare Buddha non è monopolio di una persona. Non soltanto Gotama può diventare Buddha, ma chiunque lo può. Certamente non è così facile. Venite qui per 10 giorni e vi aspettate di diventare Buddha, o no? È un lavoro molto impegnativo, molto duro. Ma se si continua a lavorare con impegno, ci sono tutte le possibilità di diventare una persona pienamente illuminata, di diventare un Buddha. E quando qualcuno diventa un Buddha, un essere illuminato, insegna una sola cosa. Questo sarà l'insegnamento di ogni persona illuminata. Quale insegnamento?
Sab papas e karanam.
Akaranam, astenersi. Sabba, tutte. Papassa, le azioni malsane. Astenetevi da ogni azione malsana e scorretta. E poi, kusalassa upasampada, fate azioni pie e salutari. Upasampada, entrate nel campo della moralità, stabilizzatevi nella moralità.
Se cette pariyodapanam,
continuate a purificare la mente. Ecco tutto. Astenersi da azioni malsane e scorrette, compiere azioni pie e morali e continuare a purificare la mente. L'intero Dhamma nella sua completezza è contenuto qui. Non manca nulla e nulla va aggiunto. Per questo lo si chiama Paripunnam, completo. E non si deve sottrarre nulla a questo. Non c'è neanche una virgola sbagliata da togliere. Per questo si dice Parisuddham, puro, ultra puro. Niente va tolto e niente va aggiunto. Questo è Dhamma. Astenersi dalle azioni malsane, compiere azioni morali, purificare la mente. Qualsiasi religione degna di questo nome dirà la stessa cosa. Ma quando un illuminato insegna il Dhamma, insegna una legge universale. Non insegna mai settarismo. Dhamma universale, eterno. La legge della natura è eterna. Era così nel passato, è così nel presente, sarà così nel futuro. Ed è applicabile a tutti e a ognuno. Questo è Dhamma. Ma gli uomini, per follia, per ignoranza, dimenticano l'essenza del Dhamma e creano sette, le più diverse. Allora queste stesse parole cominciano ad avere significati diversi. Ognuno proclamerà la stessa cosa. Astenetevi dalle azioni malsane. Nessuno dirà continuate a compiere azioni malsane, ma tutti diranno fate azioni sane e pie. Ogni religione, ogni tradizione dirà purificate la mente. Ogni religione, ogni tradizione dirà così. Eppure, grandi differenze nella spiegazione. Cos'è il peccato? Cos'è la moralità? Quando il Dhamma viene ridotto a setta, le cosiddette persone religiose di quella setta possono vestire questo o quell'abito, avere questo o quel rosario, questo o quel segno sulla fronte, questo o quell'aspetto esterno. Persone appartenenti a quella particolare setta diranno che quelli che hanno un certo tipo di aspetto esterno sono persone pie, gli altri no. è stata data una definizione, e una definizione sbagliata. Un'altra definizione. Le persone che appartengono a una certa setta compiranno questo o quel rito, questa o quella cerimonia religiosa. Ogni setta avrà riti, rituali e cerimonie differenti, e gli adepti di una particolare setta diranno: quelli che compiono questi riti e queste cerimonie, oh, loro sì che sono persone pie. Quelli che non lo fanno non sono pii, sono peccatori. Ecco ancora un'altra folle definizione di peccato e moralità. Un'altra definizione che confonde ancora di più. Ogni setta ha le sue credenze, i suoi dogmi, la sua filosofia. Quelli che credono nei suoi dogmi, nella sua filosofia, sono persone molto pie. Quelli che non ci credono, non lo sono. Queste definizioni di peccato e di moralità danneggiano il Dhamma. Il Dhamma non è più Dhamma. Nel Dhamma la definizione è universale, non settaria. Le manifestazioni esterne saranno diverse da setta a setta, da persona a persona, e così pure i riti, i rituali e le cerimonie. Una convinzione filosofica può essere diversa da persona a persona, da setta a setta. Ma il Dhamma non può avere differenti definizioni. È universale ed eterno. Cos'è il peccato? Cos'è un'azione malsana? Qualsiasi azione, fisica o vocale, da voi compiuta, che danneggi gli altri, che faccia loro del male, che disturbi la pace e l'armonia degli altri esseri, è un'azione malsana, immorale. E cos'è un'azione pia, un'azione salutare? Qualsiasi azione, fisica o vocale, che sia a vantaggio degli altri, che li aiuti, creando un'atmosfera di pace ed armonia, che non disturbi la pace e l'armonia degli altri, non li danneggi, non li offenda, è un'azione pia e salutare. Questa definizione è universale. Più si approfondisce il Dhamma con l'esperienza, più appare evidente che tutto ciò è in linea con la legge di natura. Primo, astenersi da ogni azione malsana si chiama sila, vivere una vita di moralità, non commettere alcuna azione, fisica o vocale, che danneggi altri esseri, vivere una vita di moralità. Compiere azioni salutari, e la più salutare delle azioni è essere padroni della propria mente. Non rimanete mai schiavi della vostra mente, imparate a concentrare la mente. Imparate a focalizzarla, senza alcuna negatività verso gli altri, liberi da rabbia, odio, malevolenza. Questa è l'azione più salutare. Quando si inizia a camminare sul sentiero, diventa molto chiaro che l'insegnamento è universale, universale. Il primo passo è chiamato sila, il secondo samadhi, e il terzo, purificazione della mente, è chiamato pagna. Pagna significa saggezza, comprensione profonda, esperienza diretta della verità interiore, sviluppando la saggezza della legge, la legge universale, e cambiando gli schemi mentali a livello più profondo. Ora, il primo passo, sila, moralità, all'inizio lo si capisce in modo solo intellettuale. Sì, capisco che non dovrei compiere azioni a livello corporeo o vocale che danneggino gli altri. Per esempio, se qualcuno mi colpisce o mi uccide, certo non mi piace. Così, se colpisco o uccido qualcun altro, certamente non gli piacerà. Quindi non dovrei fare nulla che non vorrei venisse fatto a me. Non dovrei uccidere, perché danneggerebbe altri. Se qualcuno mi deruba di una cosa che mi è molto chiara, non mi piace, mi sento ferito. Quindi non dovrei rubare nulla che appartenga ad altri per non danneggiarli. Se qualcuno violenta o ha una condotta sessuale scorretta con un membro della mia famiglia, non mi piace, vengo ferito. Anch'io, quindi, non dovrei fare una cosa simile, altri ne sarebbero feriti. Se qualcuno mente e cerca di ingannarmi, non mi piace. Non dovrei mentire né ingannare gli altri. Se qualcuno mi insulta, non mi piace. Non dovrei insultare gli altri, non gli piacerebbe. Capisco, e ognuno capisce, che questa o quella cosa non dovrebbe essere fatta. Ma quando si è intossicati da qualche droga o liquore, ci si perde. Si è schiavi di quella particolare intossicazione e si compiono tutte quelle azioni che non si vorrebbero fare. Non dovrei prendere alcun tipo di intossicante. Tutto ciò è comprensibile a livello superficiale della mente, a livello intellettuale della mente. C'è poi un altro tipo di comprensione, sempre a livello intellettuale, ma che va un po' più in profondità. Un essere umano è un essere sociale. Deve vivere nella società, con i membri della sua famiglia e con gli altri. Se continua a compiere azioni che disturbano l'atmosfera in cui vive, creando ovunque disarmonia e disturbando la pace, come può godere di pace e armonia? Se appicco il fuoco tutto intorno a me e tutto brucia, come posso pretendere calma e tranquillità dentro di me? Impossibile. Quindi devo continuare a rendere l'atmosfera più pacifica e tranquilla. E solo allora, immerso in quell'atmosfera, potrò avere pace e tranquillità. La cosa ora è più chiara, ma il Dhamma diventa davvero chiaro solo quando si comincia a praticarlo. Un illuminato porta alle profondità in cui si comincia a sperimentare la legge della natura. A livello di esperienza, apparirà chiaro che ogni volta che compio un'azione, fisica o vocale, che danneggi gli altri, devo prima aver generato nella mia mente un'enorme quantità di negatività. Non posso uccidere qualcuno se non genero collera, odio, malevolenza, animosità. Non posso rubare, a meno di aver generato dentro di me molta avidità. Non posso avere una condotta sessuale scorretta se non ho generato passione. E così, forse per egoismo o gelosia, questa o quella impurità, sviluppo questa impurità nella mia mente e solo allora compio l'azione vocale e fisica che danneggerà gli altri. Chi cammina sul sentiero del Dhamma comincerà a capirlo con l'esperienza. E con l'esperienza comincerà anche a capire che quando genero una qualche negatività nella mente, rabbia, odio, malevolenza, animosità, passione, paura, egoismo, gelosia, avidità, qualunque impurità nella mente, la natura non lo vuole. Questo va contro la sua legge e la natura inizia a punirmi. Lasciamo stare la punizione che si ha dopo la morte. Non vi diciamo di non crederci, ma lasciamola da parte. La punizione l'avrete qui e ora. Se ho cominciato a camminare sul sentiero, mi renderò conto che la natura ha cominciato a punirmi. Perché ogni volta che genero rabbia, divento così agitato, così infelice, così miserevole. È impossibile per me generare rabbia e sentirmi in pace, pieno di tranquillità. Impossibile. Sono destinato a diventare agitato. Similmente, qualunque sia l'impurità che genero, sono destinato a diventare agitato. Così è la legge della natura. La natura ha cominciato a punirmi e se mi astengo da questo tipo di attività e non genero negatività mentali, la natura mi ricompensa subito. Mi sento così in pace. Appare chiaro che la legge di natura è non far del male agli altri, non danneggiarli, non fare azioni fisiche e vocali che disturbino gli altri, perché altrimenti si danneggia se stessi. Non lo sapete, ma la prima vittima delle vostre azioni siete voi. Se volete uccidere qualcuno, generate rabbia. Se generate rabbia, siete immediatamente puniti. Siete la prima vittima della vostra rabbia, della vostra negatività. Questo appare sempre più chiaro a chiunque cammini sul sentiero di Dhamma. Poi, a livello più profondo, poiché si è iniziato a sperimentare la verità dentro di sé, lo schema di comportamento, il modo di vivere, automaticamente comincia a cambiare. Fino a quando non si sperimenta la verità interiore, tutto il tempo si dà importanza alle cose esterne, esterne, esterne. Non si sa come la natura ci stia punendo o ci stia ricompensando. Non lo si sa affatto. Ora, con questa pratica, che imparerete durante questi 10 giorni, diventerà sempre più chiaro, non solo a livello intellettuale o devozionale, perché l'ha detto il Buddha, l'ha detto il fondatore di una religione o l'hanno detto le scritture. Tutto questo non funziona. Capire attraverso l'esperienza diretta è come mettere la mano nel fuoco. La mano brucia. Ora lo sai, mettere la mano nel fuoco, toccare il fuoco, fa male. La prossima volta farai bene attenzione a non mettere la mano nel fuoco. Non vuoi bruciarti la mano, quindi stai lontano dal fuoco. Dentro di te comincerai a renderti conto con l'esperienza che ogni volta che fai del male agli altri, prima ancora di far del male agli altri, hai cominciato a far del male a te stesso, hai cominciato a bruciare dentro. Il fuoco dell'inferno dentro di te comincia a bruciarti, qui ed ora. Quando invece compi un'azione buona e salutare, che giova agli altri, inizi ad assaporare la pace e la tranquillità del regno dei cieli dentro di te. L'inferno e il paradiso sono dentro di noi. Si comincia a sperimentare questo, e questo aiuta a praticare il Dhamma correttamente. Astenersi da ogni azione malvagia, compiere azioni salutari. Il sentiero viene spiegato in dettaglio, passo dopo passo. Nella lingua di quei giorni, il sentiero veniva chiamato Ariyo Attangiko Maggo. Maggo significa sentiero. Ariyo significa nobile. Nobile sentiero, nel senso che chiunque lo percorra è destinato a diventare una persona nobile. Si può essere di questo o quel paese, questa o quella comunità, questo o quel colore, questo o quel genere. Non fa differenza. Chiunque cammini su questo sentiero è destinato a diventare una persona nobile, santa, dal cuore puro e generoso. Ecco perché viene chiamato nobile sentiero, l'ottuplice nobile sentiero. È diviso in 3 sezioni, Sila, Samadhi, Pagna. Sila, moralità. Non compiere alcuna azione fisica o vocale che danneggi gli altri. 3 parti del sentiero fanno parte di Sila. Samma Vacha, Samma Kammanta, Samma Agiva. Il termine Samma significa giusto. Samma Vacha, giusta parola. Deve essere retta, salutare. Come capire ciò che è salutare e ciò che non lo è? Se conoscete ciò che è dannoso e ve ne astenete, ciò che rimane è salutare. Cos'è sano e malsano in un'azione vocale? Vi astenete dal mentire perché mentire è dannoso. Vi astenete dall'usare parolacce che feriscono e non aiutano gli altri in alcun modo perché sono dannose. Vi astenete dal pettegolezzo. Supponiamo che 2 persone siano amiche. Vi è giunto all'orecchio qualcosa che riguarda una delle 2 e lo riferite all'altra. Rompete la loro amicizia. Ne fate dei nemici. Avete compiuto un'azione dannosa. O usate parole calunniose, parole inutili che fanno perdere tempo a voi e agli altri. Queste sono azioni vocali dannose. Astenetevi da tutto ciò e quel che rimane è l'azione salutare. Samma Vacha, l'azione vocale salutare. Poi Samma Kammanta, l'azione fisica salutare. Vale lo stesso criterio. Ogni azione che ferisca e danneggi gli altri è nociva. Se vi astenete da azioni di questo tipo, ciò che rimane è salutare. Non uccidere, non rubare, non avere una condotta sessuale scorretta, non assumere alcun tipo di sostanze intossicanti. Se vi astenete da tutto ciò, le vostre azioni diventano automaticamente salutari. Ciò che rimane è salutare. Poi, Samma Agiva, corretti mezzi di sussistenza. Un monaco, una monaca, un eremita vanno in giro con la ciotola delle elemosine. Non possiedono nulla. Ma un laico non va a chiedere l'elemosina. Deve lavorare per guadagnarsi da vivere, lavorare sodo e onestamente, senza nuocere agli altri. Lo stesso criterio. La vostra professione, i vostri affari, devono certamente procurarvi una remunerazione, ma non devono danneggiare gli altri. Se ricavate un largo profitto dai vostri affari, ma questi danneggiano gli altri, questo non è Samajiva. I vostri mezzi di sussistenza non sono corretti. Se questi mezzi sono tali da indurre altri a infrangere Shila, a vivere una vita immorale e a disturbare la pace e l'armonia altrui, non è Samajiva. Non vi guadagnate da vivere correttamente. Per esempio, se qualcuno è impegnato nella vendita di armi, munizioni, cannoni, proiettili, bombe, bombe atomiche, bombe all'idrogeno, farà un sacco di soldi, avrà degli ottimi profitti. Ma chi compra userà le armi per uccidere. Questo non è un buon modo di guadagnarsi da vivere, un corretto mezzo di sussistenza. Si potrebbe dire, ma io non uccido. È vero, non uccidi, ma aiuti gli altri a uccidere, li incoraggi a uccidere. Non è un mezzo corretto di guadagno. Se commerci in carne o pesce e dici io non uccido, è un altro che lo fa, incoraggi pur sempre un altro a uccidere. Non è un modo corretto di guadagnarsi da vivere. Qualcuno alleva animali e li dà al macellaio dicendo è il macellaio che li uccide, non io. No, lo incoraggi. Non è corretto mezzo di guadagno. Un altro commercia in veleni. Chi li compra li usa per uccidere. Mezzo di guadagno non corretto. Ugualmente, qualunque sia la merce che trattate, se spinge altri a rompere sila, i vostri mezzi di sussistenza non sono corretti. A volte certi mezzi possono apparire salutari, ma la motivazione è sbagliata. Allora i mezzi di sussistenza diventano malsani. Un episodio della mia vita. Anni fa, quando non ero in contatto con il puro Dhamma, non sapevo osservare le cose dentro di me. Eppure mi ritenevo una persona molto dhammica, molto religiosa, perché compivo tutti i riti, facevo beneficenza. Ma non sapevo cosa fosse il puro Dhamma. Accadde che un membro della mia famiglia si ammalò gravemente, proprio quando il medico di famiglia era assente. Dovetti chiamare un altro medico, uno molto famoso ma molto occupato. Non sapevamo se avrebbe acconsentito a fare una visita a domicilio, per cui andai da lui personalmente per cercare di convincerlo. Arrivai allo studio dove normalmente c'era una gran folla di pazienti e lo trovai solo, non c'era nessuno. Ne fui felice perché così avrebbe potuto venire, ma per curiosità gli chiesi: «Dottore, gli altri giorni c'è qui una lunga fila di pazienti. Com'è che oggi non c'è nessuno?» Con aria molto afflitta mi rispose: «Goenka, in questa stagione c'è sempre una qualche epidemia. Non so cosa sia successo quest'anno. Non c'è nessuna epidemia». Mi sentii così male. La professione di medico è una professione così nobile. Servire gli altri, aiutarli a guarire. E guarda invece qual è la motivazione di questo medico. Vorrebbe che ci fossero sempre epidemie. Non tutti i medici sono così, non bisogna condannare ogni medico, ma questo era il caso di quel medico e ne ebbi un'impressione molto negativa. A quel tempo però non sapevo ancora osservare la realtà dentro di me. Quando non sei capace di far questo, si continua a trovare da ridire sugli altri. Questo è cattivo, quello è cattivo, quell'altro tale è così cattivo. Quando cominciai a praticare questa tecnica e a osservare la verità dentro di me, scoprii che ero peggiore di quel medico. Vengo da una famiglia di commercianti e conosco gli uomini d'affari e le loro motivazioni. Abbiamo un nostro vocabolario. Quando c'è una guerra o una carestia, i generi di consumo sono scarsi e i prezzi cominciano a salire. In gergo commerciale si dice: il mercato sta tirando. Splendido, il mercato tira, così spuntiamo prezzi più alti, facciamo più profitti. Quello che c'è in magazzino lo venderemo meglio. Il mercato tira. Quando la carestia o la guerra sono finite, ci sono merci in abbondanza e i prezzi scendono. Allora, con grande sconforto, diciamo: il mercato è depresso, va male, molto male. Che razza di atteggiamento, di motivazione è questo? Non ci importa che la gente soffra o no, dobbiamo far soldi. Tutto questo non si capisce fino a quando non si comincia a osservare la verità dentro di sé. Prima si è così coinvolti in questa pazzia. Non c'è niente di male nel fare affari. È necessario guadagnare, ragionevolmente, senza nuocere agli altri, purché si capisca che svolgiamo un ruolo importante che ci permette di servire la comunità in questo modo. Qualunque sia la professione, se l'atteggiamento è: con la mia professione servo la società e ricevo una remunerazione dalla società, allora servire la società diventa più importante. Non c'è niente di male nell'essere remunerati. Un commerciante acquista beni dal produttore e li distribuisce ai consumatori. Non c'è nulla di sbagliato in questo. I consumatori non possono tutti correre dal produttore per procurarsi i beni necessari. Ci vuole un intermediario. Ma se questo intermediario è lì solo per sfruttare e far soldi, la corsa sfrenata al denaro, 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 lo farà impazzire, lontanissimo dal Dhamma. Samma agiva richiede che abbiate una buona volizione, una buona motivazione di guadagnare senza nuocere agli altri. Servendo gli altri, un membro della società vi svolge il proprio ruolo con le capacità di cui dispone. Questi tre aspetti, Samma Vaccia, Samma Cammanta, Samma Agiva, giusta parola, giuste azioni fisiche e giusti mezzi di sussistenza, rientrano nella prima parte di Dhamma, Sila, moralità. Se un maestro di Dhamma avesse insegnato soltanto questo, non sarebbe un essere illuminato. Un illuminato insegna la totalità del Dhamma. Se dicesse soltanto: voi, gente del mondo, non dovete fare questo né quest'altro, e dovete invece fare questo e quest'altro, a questa gente queste parole entrerebbero da un orecchio e uscirebbero dall'altro. Questa è solo una parte del Dhamma, e da sola non funziona. Si sa benissimo, infatti, che non si dovrebbe far questo e che si dovrebbe invece far questo e quest'altro. E invece ognuno continua a fare come non dovrebbe. Un alcolizzato sa benissimo che la sua dipendenza gli fa male e che deve liberarsene. Un giocatore d'azzardo sa perfettamente che non dovrebbe giocare. Ma quando viene il momento, ci si dimentica tutto. Si beve, si gioca. Perché? Perché non si ha alcun controllo, alcuna padronanza sulla mente. Si è schiavi della propria mente. Si è schiavi dello schema di comportamento nel profondo di noi stessi. Dhamma non è completo solo con le prediche. Solo parlare di Sila non serve. Per questo il prossimo passo, Samadhi, padronanza della mente. Dovete imparare a padroneggiare la vostra mente. Dovete imparare a concentrare la mente, fondandovi su una base salutare. Kusala cittassa ekaggata. Concentrazione mentale con la base della purezza. Ecco cos'è Samadhi. Altre tre parti di Dhamma rientrano in questa divisione di Samadhi. Samma Vayamo, Samma Sati, Samma Samadhi. Samma Vayamo, giusto tipo di sforzo, giusto tipo di esercizi. Quando il vostro corpo è debole, malato, malsano, occorre fare degli esercizi. Se siete così deboli da non poter nemmeno fare qualche passo, qualcuno vi consiglierà: fai questo esercizio, rinforza i muscoli, rinforza il corpo. Lo stesso, quando la mente si indebolisce, e tutti voi lavorando in questi due giorni avrete notato che mente debole e malata vi portate dietro, vacilla qui e là, così inferma e instabile. Dovete fare degli esercizi per renderla stabile, ferma, forte, sana, equilibrata. Ogni esercizio che renda sana la mente È un buon esercizio e sammavayamo. Ci sono 4 esercizi. Nel Dhamma ogni esercizio è esamina te stesso. Primo esercizio, esaminati. Oh, anche solo a livello superficiale della mente, al momento ho questo difetto, quest'altro difetto. Sbarazzati di questi difetti. Primo buon esercizio. Secondo esercizio. Di nuovo esamina la tua mente. La mia mente non ha questo o quel particolare difetto. Allora, chiudi le porte della mente e non permettere di entrare alle impurità che non ci sono. Terzo buon esercizio. Di nuovo esamina la mente. La mia mente ha questa o quella particolare qualità. Non inorgoglirti per questo. C'è questa qualità e questa è la realtà. Ora devo preservarla, mantenerla, moltiplicarla. Quarto esercizio. Esamina ancora la tua mente e se trovi di non avere questa o quella qualità, apri le porte della mente, invita quelle qualità ad entrare. Ecco 4 sani esercizi che rendono la mente sana e forte. Questo, indirettamente, è quanto avete iniziato a fare. E il passo seguente è Sammasati, consapevolezza, il giusto tipo di consapevolezza. Cos'è la giusta consapevolezza? La consapevolezza della realtà di questo momento, riferita alla vostra struttura fisica e mentale, è il giusto tipo di consapevolezza. La consapevolezza non può essere del passato. La parola sati ha 2 significati e uno di essi è ricordo. Ma questo non ha nulla a che fare con questa sezione del Dhamma. Un ricordo è del passato, vuol dire pensare al passato. Questo non è sammasati, giusta consapevolezza. La consapevolezza non può essere neppure del futuro. Il pensare, immaginare, sognare, qui non serve. La consapevolezza è reale quando siete con la realtà di questo momento, come si manifesta di momento in momento. E questa realtà riguarda il vostro stesso essere, questa mente, questa materia, la combinazione dei 2. Questo è quanto avete cominciato a fare. Avete cominciato osservando il respiro che entra, che esce, di momento in momento, così com'è, profondo o superficiale, che passa attraverso la narice sinistra o quella destra o attraverso entrambe le narici. La realtà così com'è, così com'è. Naturalmente, quando un nuovo studente non riesce a percepire il respiro che è diventato molto sottile, gli si permette di fare alcune respirazioni intenzionali, consce, leggermente più forti, ma solo poche volte. Poi dovete tornare al respiro naturale, normale, in modo da aumentare la capacità di sentire molto chiaramente anche il respiro più lieve e sottile. Così siete in contatto con la realtà così com'è, non come vorreste che fosse, ma com'è. E questo è chiamato yata bhuta, così com'è, momento per momento. È ciò che state facendo. E poi c'è un'altra cosa. Questo cammino vi porta dalla realtà più grossolana, solidificata, evidente, la realtà apparente, che è ciò che sperimentate all'inizio, vi porta a muovervi gradualmente verso una realtà più sottile, sempre più sottile. Esplorate l'intero campo di questa struttura fisica, dalla realtà più grossolana a quella più sottile. Esplorate tutto il campo della struttura mentale, la mente e i contenuti mentali, dalla realtà più grossolana, il livello superficiale, fino al più sottile, più sottile, sempre più sottile. Nella lingua di quei giorni, il Buddha disse Olariko, da Olariko a Sukuma, Sukuma. Ogni passo deve essere verso Sukuma, sottigliezza, sottigliezza. Attraversate l'intero campo della sottigliezza di mente e materia. Poi sperimentate qualcosa che è al di là di mente e materia. L'intero campo di mente e materia, noterete, è un campo dove le cose sorgono e passano, sorgono e passano, sorgono e passano. Qualche mutamento ha luogo. C'è un flusso costante, un costante fluire. Ma una volta attraversato questo campo, più nulla sorge o passa. Questa verità ultima, eterna, è qualcosa che non si può immaginare. Sul sentiero di Dhamma non si dovrebbe immaginare nulla e neppure si dovrebbe accettare qualcosa semplicemente perché l'ha detto un Buddha o perché lo dice il vostro maestro. Dovete sperimentare la verità ultima e questa esperienza farà di voi una persona totalmente diversa. Sperimentare la verità ultima, anche solo per pochi secondi, trasforma in una persona santa, naturalmente. E l'intero cammino, il procedere dalla realtà grossolana verso una realtà sempre più sottile, è un processo di purificazione, come avrete modo di capire procedendo sul sentiero. Una cosa è chiara, quindi, che state andando dalla realtà più grossolana a quella più sottile. Rendetevi conto, però, che non potete creare realtà più sottili. Lasciate questo al Dhamma. Dovete lasciarlo alla natura, e la natura continuerà a lavorare. Quindi voi, qualunque cosa si manifesti, siatene solo consapevoli. All'inizio dovete fare qualche respiro forte e ne siete consapevoli. Poi, naturalmente, il respiro diventa sempre più sottile, lieve, leggero, e voi ne siete consapevoli. Oggi, per tutto il giorno, siete stati consapevoli del tocco del respiro all'interno dell'area limitata. Avete scelto una piccola area. Il Buddha ha voluto che lavorassimo in una piccola area, perché più piccola è l'area, più la mente è destinata a diventare sottile, più sensibile. Domani e dopodomani avrete una zona ancora più piccola. Ora state lavorando sull'area triangolare e per tutto il giorno avete lavorato, il tocco del respiro. Il tocco del respiro ovunque sulle pareti interne delle narici, il tocco del respiro sugli anelli esterni delle narici, il tocco del respiro sull'area sotto le narici sopra il labbro superiore. Stasera e per tutta la giornata di domani sperimenterete qualcosa di più sottile ancora. Il tocco del respiro c'è sempre stato, ma non ve ne siete mai occupati perché non avete praticato prima. Ora, con la pratica, avete reso la mente più acuta per percepire questo contatto. Similmente, ci sono cose più sottili che sono sempre presenti, ma delle quali non vi siete mai occupati d'essere consapevoli. Ora questa tecnica vi aiuterà e comincerete a sentirle. Un aspetto, una realtà diventerà molto chiara ed evidente. Noterete che il respiro che è entrato uscirà leggermente più caldo. La temperatura del respiro che entra è diversa da quella del respiro che esce. Il respiro che esce è leggermente più caldo. È una realtà di cui non vi siete mai occupati, una realtà naturale. La temperatura dell'atmosfera esterna è più bassa di quella all'interno del corpo, perciò l'aria inspirata, entrando in contatto con la temperatura interna, esce più tiepida. Noterete quindi che il respiro che esce è leggermente più caldo di quello che entra. Poi, ben presto, comincerete a sperimentare qualcos'altro, qualche realtà che non ha niente a che fare con il respiro. Usate il respiro per muovervi verso realtà più sottili. Anche senza usare il respiro, cosa succede? Avete lavorato su questa piccola area triangolare. A partire da stasera, da domani, inizierete a sperimentare delle reazioni biochimiche che hanno luogo in questo punto, delle reazioni elettromagnetiche che avvengono in tutto il corpo. Per tutta la struttura fisica, in ogni momento, c'è qualche reazione biochimica, qualche reazione elettromagnetica e, a causa di questo, una qualche sensazione per tutto il corpo. Ovunque ci sia vita, c'è una sensazione. Ora comincerete a sentire delle sensazioni in questa zona. Non sensazioni di questo o quel particolare tipo, ma qualunque sensazione, qualsiasi sensazione si presenti. Forse comincerete a sentire calore in quest'area, in questa soltanto, calore. Può essere calore corporeo o calore atmosferico, calore. Semplicemente, in questo momento, c'è calore. È tutto. O forse freddo, o sudorazione. Osservate semplicemente, non fate nulla. Forse c'è una sensazione di prurito. Ancora, osservate soltanto una sensazione di prurito. Non reagite, una sensazione di prurito. Se cominciate a reagire, strofinando o grattando, non è sammasati. Sammasati è semplicemente osservare. Non fate nulla, osservate la realtà che si è manifestata. Comincia un prurito. Bene, vediamo quanto dura. Aumenta, aumenta, ma alla fine se ne va. Nessun prurito è eterno, non durerà per sempre. Voglio vedere quanto dura. Nessuna sensazione dura per sempre. Sorge e prima o poi svanisce. Sorge e prima o poi svanisce. Voi siete semplicemente il testimone silenzioso delle cose che accadono. Forse prurito, forse solletico o pizzicore, a volte forse un battito, una pulsazione, o magari una sensazione di leggerezza o di pesantezza, forse pressione o tensione, forse fatica o anche dolore, forse una sensazione di espansione e contrazione, espansione e contrazione, espansione e contrazione. Forse una sensazione di intorpidimento, o di secchezza, o di umidità, qualsiasi cosa. Non potete scegliere le sensazioni. La vostra è un'osservazione senza scelta. Lasciate che la natura svolga il proprio ruolo, che il Dhamma faccia la sua parte. Qualsiasi cosa si manifesti di momento in momento, questa è la realtà di questo momento. Il vostro compito è solo d'accettarla e osservarla. Osservarla senza reagire. Semplicemente osservare. Solo osservare. Non cercate qualcosa che non c'è, altrimenti vi smarrirete. Qualunque cosa succeda in quest'area, accettatela e osservatela. Può darsi che proviate una sensazione a cui non sapete dare un nome, un'etichetta. Non è necessario etichettare o nominare le sensazioni. Anche quelle che potete nominare o etichettare, non serve che lo facciate. Succede qualcosa e voi semplicemente osservate con obiettività, senza reagire. Lo scopo è raggiunto, è ciò che la tecnica ci chiede di fare, accettare la realtà di questo momento così com'è, senza reagire ad essa. Perciò, qualunque sensazione. Forse a volte non provate sensazioni. Le sensazioni ci sono in ogni momento, in ogni particella del vostro corpo, ma la vostra mente è molto grossolana e non può percepire realtà sottili. Perciò, se a volte non sentite nulla in quest'area limitata, ritornate alla respirazione, quella c'è. Continuate a lavorare col respiro e all'improvviso salterà fuori una sensazione. Allora, cominciate a dare importanza alla sensazione che è emersa e rimanete con quella. Quando se ne va, ne potrebbe sorgere un'altra. Anche questa se ne andrà e qualcos'altro potrebbe spuntar fuori. Se non spunta niente, ritornate ancora al respiro. O respiro o sensazione, ma date più importanza alla sensazione. È possibile che a volte percepiate più di una sensazione in quest'area, due, tre sensazioni nello stesso momento. Non confondetevi, sceglietene una e scegliete la più sottile. Una sensazione molto forte, potete sentirla facilmente, lasciatela. Date importanza a quella che è molto debole e cercate di sentire la più debole, la più sottile. Per poterla sentire, la vostra mente diventerà sempre più sensibile, sempre più sottile. Capite che dovete mantenere l'attenzione su quest'area limitata. Questo renderà la vostra mente più acuta e sensibile. Se le permettete di sparpagliarsi in tutto il corpo, continuerà a rimanere grossolana e sentirà soltanto le sensazioni molto grossolane. Non riuscirete ad andare in profondità, come intendeva il Buddha. Mentre la vostra attenzione è ferma qui, potrebbe sorgere qualche sensazione in un'altra parte del corpo. Non potete fermarla, non cercate mai di fermarla, ma ignoratela, non datele importanza. Qualcosa succede da qualche parte. Il vostro compito è di esplorare la realtà di quest'area triangolare. Se succede qualcosa sulle pareti interne delle narici, se lì spunta una sensazione, la osservo. Se spunta una sensazione sugli anelli esterni delle narici, la osservo. Se spunta una sensazione sotto le narici e sopra il labbro superiore, la osservo. Ma qualsiasi cosa oltre quest'area, la ignoro. Vedrete allora che la vostra mente, costretta a lavorare in un piccolo spazio, diventerà sempre più acuta. Lavorate così stasera e per tutta la giornata di domani. Questo è Samma Sati. Poi viene Samma Samadhi. Ora, Samadhi significa concentrazione della mente, ma Samma Samadhi è differente, è con una base salutare. E cos'è questa base salutare? Libera da moha. Moha, ignoranza. Senza illusione, abbaglio, allucinazione, confusione, immaginazione. L'oggetto della concentrazione deve essere reale. Qualsiasi cosa pratichiate è Samma Sati. Consapevolezza della realtà di questo momento, ciò che sperimentate in quest'area limitata. Siete consapevoli della realtà in questo momento. Nel momento seguente, di nuovo siete consapevoli della realtà e ancora in quello dopo, e così via, di momento in momento, di istante in istante, senza interruzione. Continuate a osservare la realtà di momento in momento, questa o quella sensazione. Le sensazioni cambiano. Ma la vostra attenzione è su quest'area e sulla realtà che vi si manifesta momento dopo momento. Quanto a lungo continuate a essere consapevoli, senza alcuna interruzione, altrettanto Samadhi, la vostra concentrazione, si rafforza. Ed è Samma, giusta, perché siete con la realtà che sperimentate, nessuna immaginazione. È possibile concentrare la mente su un oggetto immaginario, una figura, una forma, di una divinità o del fondatore di una religione. Potete immaginare una forma, un viso, questa o quella persona e continuate a rappresentarvela nella mente. La mente, usando questa immaginazione, si concentra. O potete lavorare con una parola, continuando a ripeterla, usando cioè la verbalizzazione. La mente si concentra. Ma questa non è la realtà naturale. Vedete, sila che avete praticato vi porta al secondo stadio, Samadhi, e Samadhi che state praticando vi porta al terzo gradino, Pagna. È una progressione che porta alla meta finale. Se prendete un oggetto immaginario, creato da voi, se introducete qualcosa che non c'è, questo non vi porterà alla meta. L'oggetto deve essere qualcosa che si manifesta in quest'area e voi ne siete consapevoli, solo consapevoli, momento dopo momento. Quanto più siete consapevoli senza interruzione, con l'attenzione su quest'area limitata, questo è Samma Samadhi. Altrimenti, come ho detto, la mente si può concentrare con moha, ignoranza, con oggetti immaginari, o con la base dell'avidità, raga, o con la base dell'avversione, dosa. Vi sarà capitato di vedere un cacciatore pienamente concentrato sul suo fucile a doppia canna. Arriva la preda, lui spara e l'uccide. La concentrazione c'è, ma non Samma Samadhi, retta concentrazione. Un gatto, in agguato vicino alla tana del topo, è totalmente concentrato. Il topo esce, il gatto fa un balzo e lo divora. Pienamente concentrato, ma non con Samma Samadhi. Qualsiasi azione malsana, fisico o vocale, è fatta con un certo grado di samadhi, concentrazione. Anche un ladro che vi borseggia ha la mente concentrata, è ben cosciente di ciò che fa. Ma questo non è samma samadhi, non è libero da avidità, non è libero da avversione. Quando osservavate il respiro, eravate liberi da moha, ignoranza. Non c'è confusione sulla verità che sperimentate. Il respiro c'è, c'è il tocco del respiro. E ora queste sensazioni, le sensazioni ci sono e voi le osservate. Osservate senza bramosia né avversione. Come non c'era bramosia o avversione con il respiro, non c'erano bramosia o avversione con il tocco del respiro. E ugualmente, con le sensazioni che provate ora, né bramosia né avversione. Le cose accadono soltanto e voi le osservate con obiettività. Questo fa sì che samadhi diventi samma samadhi. E questo vi aiuta ad entrare nella fase successiva, il campo di pagna, saggezza, visione interiore, dove purificate la mente non solo alla superficie. Sila vi porta a samadhi, con cui sviluppate padronanza della mente, ma questa padronanza della mente è a livello superficiale. Pagna vi porta alle profondità della mente. Questa terza parte del Dhamma purifica la mente a livello più profondo, il cosiddetto livello inconscio, la sorgente della vostra miseria, da dove hanno origine tutte le impurità che lì nascono e si moltiplicano. Queste impurità che avete accumulato nel passato devono tutte salire alla superficie e dissolversi, venire a galla e svanire. Quello sarà pagna. Non ne parleremo oggi, ne discuteremo domani, perché dopodomani entrerete nel campo di pagna. Teoria e pratica devono andare insieme. Così domani parleremo di pagna che praticherete dopodomani. Ora siete nel campo di Shila e osservate tutti i precetti che avete preso meticolosamente, scrupolosamente. E state praticando samadhi, consapevolezza della realtà, entro quest'area limitata, di momento in momento. Fate buon uso del tempo. Fate buon uso di questa opportunità con una solida base di sila. Vivendo in questo ambiente, in un campo di meditazione come questo, non c'è motivo per infrangere sila. E avete tutta la tranquillità, la calma, la buona atmosfera intorno a voi per lavorare con samadhi. Fatene buon uso. Il tempo è molto importante. L'opportunità che avete è così preziosa. Ci sono le necessarie strutture e c'è questo meraviglioso Dhamma, questa tecnica straordinaria, non settaria, universale, così razionale, così scientifica. Fatene buon uso. Fatene uso per il vostro bene, per il vostro beneficio, per la vostra liberazione. Liberazione da tutte le schiavitù, i ceppi, le catene dell'ignoranza, della bramosia, dell'avversione. Per uscire da tutte le miserie e godere di vera pace, di vera armonia, di vera felicità. Che possiate tutti godere della vera pace, della vera armonia, della vera felicità.
May all of you enjoy real peace, real harmony, real happiness, but serve mangelang. But